Aprite le vostre Bibbie in Marco capitolo 5. Il titolo di questo sermone è Potere assoluto. E mentre atterrate su questo testo, vorrei trasmettervi quello che ho letto recentemente da parte di un commentatore riguardo proprio questo testo. Lui ha scritto che quello che leggeremo è il passo più strano dei Vangeli. Sarà vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Marco capitolo 5. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro del sepolcro un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» E gli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare, e quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna, e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato, il fatto dei porci, ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come risaliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Beh, possiamo essere d'accordo col commentatore, quantomeno è un racconto strano, particolare. Alcuni anni fa una coppia della chiesa dove eravamo mi ha contattato e mi ha chiesto di accompagnarli a fare una visita a una giovane donna che si sentiva disturbata per condividere con lei il Vangelo. Io la conoscevo già perché era stata qualche volta in chiesa ed era evidente che avesse dei problemi molto seri, particolari. Infatti un paio di volte ricordo che mentre tutta la chiesa era riunita e lodava Dio con il canto, la donna improvvisamente è svenuta per terra e ha fatto un tale rumore che abbiamo dovuto interrompere l'incontro. E altre volte succedeva, almeno un'occasione ma forse di più, che mentre qualcuno predicava lei era talmente irrequieta che continuava a entrare e uscire dalla sala, faceva un sacco di rumore e dava un grande disturbo. Con la conclusione degli incontri però cosa accadeva? Che lei si calmava e il malessere di questa donna spariva. E poi sapevamo che questa donna aveva una vita moralmente discutibile, con un trascorso molto difficile. Perciò quando quella coppia mi ha chiesto di accompagnarli, io ho consentito, ma sapevo già che non sarebbe stata una serata semplice e che c'era un potere demoniaco dietro la vita di questa donna. Così, mentre pregavo per quell'incontro, immediatamente lo Spirito Santo mi ha suggerito, portandolo alla mente, il testo che poi avrei letto e commentato, di Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 18. «Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è vero. Noi siamo in colui che è vero, cioè nel Figlio Gesù Cristo, Egli è il vero Dio e la vita eterna». Allora, quando lo Spirito Santo è così chiaro su quello che devi dire, non puoi far altro che dirlo. Così quella sera siamo andati a portare il Vangelo a questa donna e eravamo consci, io e questa coppia, che non sarebbe stata una serata tranquilla, ma saremmo andati incontro a una guerra spirituale. E così questa donna ci ha accolto molto gentilmente, però appena abbiamo aperto la Bibbia ha assunto una postura molto rigida. Mentre parlavo mi ha continuato a fissare con uno sguardo molto penetrante. Eravamo un tavolo, io da una parte, lei dall'altra, e più parlavo più lei si avvicinava, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Il clima era molto teso, c'era veramente una lotta spirituale tremenda. E mentre parlavo io pregavo nello stesso tempo. Non riesco sempre a farlo, quella sera grazie a Dio sono riuscito. E indovinate cosa è accaduto quando siamo arrivati al punto che affermava: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Che questa donna è scappata in bagno, letteralmente è corsa in bagno improvvisamente. E noi sentivamo un gran rumore, sentivamo addirittura parlare come se parlasse con qualcuno al telefono. E così la donna della coppia si è avvicinata al bagno chiedendo: hai bisogno di aiuto? Non ha risposto, dopo un po' ha risposto dicendo: adesso esco. È uscita e ci ha accompagnato fuori dalla porta. Siamo scesi giù dal portone, ci siamo guardati e abbiamo detto: che cosa è successo stasera qui? Mamma mia, eravamo scossi. Questa donna ha chiesto di nuovo di avere un altro incontro. Quella sera io non potevo, non era una scusa ovviamente, non potevo realmente. Ed è andato un altro fratello e in quella sera nel salotto il demone si è palesato mentre leggevano la Bibbia e parlava in altre lingue, parlava in voci diverse, è caduta per terra, è svenuta, sbatteva, eccetera, eccetera. E quella è stata l'ultima volta che l'abbiamo vista in chiesa. La possessione demoniaca è una realtà soprannaturale che era molto comune ai tempi di Gesù e c'è anche oggi. E si tratta di una presa di possesso da parte di Satana e dei suoi angeli, i demoni, che ha effetti estremamente oscuri. Si tratta di una condizione nella quale uno o più demoni abitano il corpo di un essere umano allo scopo di controllarlo per i propri scopi malvagi contro Dio, contro il suo regno. La personalità del demone eclissa quella della persona che viene annichilita, viene dominata. La persona indemoniata può soffrire in molti modi afflizioni fisiche, mentali, spirituali. Sapete, la Bibbia rivela una vasta gamma di effetti causati dai demoni sulle persone: cecità, deformità, epilessia, follia, manie suicide, masochismo, depressione, omicidi, diffusione di false dottrine, inganni, moralità, opposizione ai servi del Signore che portano il Vangelo, velare il Vangelo ai cuori e alle menti dei non credenti e persino operare dei prodigi facendoli passare per il nome di Dio. Ovviamente questo non significa che ogni manifestazione di questo tipo sia il risultato di una possessione demoniaca. Quello che voglio sottolineare è che il potere di Satana è reale. Si tratta di un potere enorme. E la Bibbia parla del regno demoniaco definendolo come di potenze, di principati. Non è uno scherzo, non è un gioco. Satana e il suo regno sono reali e c'è un combattimento cosmico contro Dio, contro il suo regno. Io stesso posso testimoniarlo tante volte, ma anche recentemente, da quando ho iniziato a studiare questo testo di Marco 5, mi sono trovato in una lotta spirituale tremenda. Ho avuto tante difficoltà, ho avuto bisogno di preghiere. Ci sono potenze contro la predicazione di questo testo, di tutta la parola di Dio, e sono stato in grande battaglia tutto questo tempo. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le potenze. Però voglio immediatamente rasserenare il nostro cuore, portando alla nostra mente le parole di Giovanni, capitolo, non mi ricordo, forse 5, non ricordo, 1. Avete vinto il maligno? E in virtù dell'opera di Cristo, la promessa che troviamo in 2 Tessalonicesi 3, il Signore è fedele e vi renderà saldi, vi guarderà dal maligno. Chi è del Signore gode della sua protezione e affronterà soltanto ciò che Dio permetterà, come era accaduto nel caso di Giobbe, vi ricordate? Perciò possiamo essere incoraggiati questa mattina, sapendo che questo combattimento cosmico terminerà con la finale vittoria di Gesù. Come lo sappiamo, Gesù è venuto, Genesi 3, per schiacciare la testa del serpente. Gesù è venuto, Giovanni 16, per giudicare il dominatore di questo mondo. Gesù è venuto, Colossesi 2, e ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Davanti al potere del regno demoniaco, Marco, capitolo 5, ci presenta questa mattina un potere più grande, il potere assoluto di Gesù Cristo. E sono convinto che molti di noi avranno delle domande su questo testo, su questo tema, su cui ci sono tante speculazioni, e voglio subito dire che io non risponderò a tutte queste domande, forse neanche a una. Non sarà questa una lezione di teologia sui demoni, no? Perché sono convinto che il motivo per il quale lo Spirito Santo ci abbia dato questo testo è quello di farci ammirare il potere assoluto di Gesù Cristo, il Signore dei demoni. Infatti Marco, se vi ricordate, ha terminato il capitolo 4 con una domanda, ve la ricordate? Chi è costui? E non ha risposto. E adesso al capitolo 5 troviamo la risposta, e non viene da Gesù, non viene dai discepoli, ma udite, udite, viene dalle parole dei demoni. Andiamo a vedere questo testo in dettaglio e vedremo tre momenti sconvolgenti di una storia di potere assoluto. E innanzitutto vorrei che guardassimo tutti al primo momento, che troviamo all'inizio di questo racconto, è il momento della condizione disperata. C'è un uomo descritto in questa storia, sembra la descrizione di un personaggio di un film horror, un mostro, ed è veramente una persona senza speranza. Matteo, il passo parallelo, ci narra che questo episodio ci riporta che ci sono due posseduti, non è una contraddizione, forse ce n'erano anche di più, perché quella era una zona infestata da demoni e Marco qui mette in evidenza il leader di questi demoni. Ad ogni modo è una situazione terrificante quella in cui questo uomo sta vivendo e Gesù lo va ad incontrare. Vi ricorderete che tutta la narrazione fino a questo momento si è svolta in un altro luogo, dall'altra riva del lago, vi ricordate, di Galilea, e a un certo punto Gesù dice ai discepoli: prendete le barche e andiamo all'altra riva. E sappiamo quello che è successo durante quella notte. Gesù ha sgridato il vento e l'acqua e tutto si è fermato. Gesù ha calmato la tempesta. Adesso è arrivato dall'altra parte della riva dopo quella notte ed è lì per incontrare questo uomo. Ed è lì per liberarlo dal potere demoniaco, ed è lì per salvarlo dalla sua condizione disperata, è lì per salvarlo dall'inferno, ed è lì per stabilire il suo potere assoluto, e poi tornerà dall'altra parte del lago di nuovo e continuerà il suo ministero. Così le barche attraccano in questa terra conosciuta come la zona dei Geraseni o Decapoli. Si tratta di un'area nella quale ci sono 10 città, da cui il nome Decapoli, è nella valle del Giordano, si estende verso sud del Mar di Galilea, ed è un territorio pagano, è un territorio abitato da gentili. E Gesù e i discepoli non sono più in un territorio familiare, potremmo dire che è andato in trasferta. E quella zona è veramente una zona impura. Gli ebrei non ci andavano perché sapevano che era una zona impura, sapevano che era infestata da demoni, e quegli uomini posseduti vivevano tra le tombe, e per un ebreo, secondo Numeri 19, diventavi impuro se venivi a contatto con cadaveri. E inoltre era un paese dove si pascolavano i maiali. Levitico 11 proibiva la carne di maiale perché era impura. Così era una zona totalmente impura, c'erano sepolcri impuri, animali impuri, cibo impuro, gente impura e spiriti impuri. E che cosa succede? Versetto 2, il Salvatore va proprio lì. Appena Gesù fu smontato dalla barca, appena, Ecco ancora una volta questo termine, è uno dei preferiti di Marco, che ci dà il ritmo della scena, ci lascia con il fiato sospeso. E i nomi sono importanti. Sembra qui che i discepoli non siano scesi dalla barca, o quantomeno siano scesi dopo Gesù. Gesù è sceso per primo. Non volevano attraversare quell'area impura. E osserviamo meglio quello che sta accadendo. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Marco avrebbe potuto dire demoniaco, come ha fatto in altri casi, ma qui specifica che è immondo, è impuro. Quell'uomo, posseduto da uno spirito impuro, quel mattino presto, dall'alto della montagna, sappiamo che andava su e giù delle montagne, nota Gesù che sta arrivando con la barca dal centro del lago, e adesso improvvisamente è un lago calmo e piatto. Perciò man mano che la barca si avvicinava alla riva, è sceso di corsa da quel pendio, e non appena Gesù è smontato dalla barca, quell'uomo gli è corso incontro. Versetto 6 dice proprio che è andato incontro a Gesù correndo. E versetti successivi descrivono questa condizione disperata di questo uomo. Onestamente è difficile leggerla senza che ci tocchi il cuore. Versetto 3 descrive che era un uomo completamente impuro, tormentato. E Luca ci dice addirittura che andava in giro nudo. Sembra descrivere una specie di pervertito. E dice che gli spiriti immondi lo facevano vagare in mezzo al deserto, lo spingevano in mezzo al deserto. E qui ci viene detto che la sua dimora era in mezzo alle tombe. Ma non andava a trovare degli amici defunti per pulire le tombe, no, no. Lui viveva tra i morti, tra gli scheletri, corpi in stato di decomposizione. Non c'erano dei fiori abbelliti davanti ai loculi dove lui stava, no, stava proprio in quelle grotte, con quella puzza, con gli scheletri. Era un uomo che era più a suo agio con i morti che con i vivi. A quei tempi, infatti, le tombe erano delle grotte dove venivano depositati i cadaveri, più di uno. E questo uomo, viene scritto qui, che continuava a entrare e uscire da questi sepolcri. Era impuro. La prossima descrizione è veramente terribile, non può passare inosservata. Infatti, nei versetti 3 e 4 voglio farvi notare questa ripetizione di questo pronome indefinito: nessuno, nessuno. Dice nessuno era in grado di legarlo, nessuno aveva la forza di domarlo. Questa parola domarlo veniva usata per indicare gli animali selvatici che venivano domati, era un animale. Saremmo portati a pensare che veniva legato con delle corde, ma qui ci viene detto che si trattava delle catene. Il versetto 4 ci dice che nonostante quest'uomo fosse legato da catene robuste, il potere dei demoni gli dava una forza sovraumana, tanto che lui riusciva a spezzare le catene. Questa forza demoniaca era talmente potente che addirittura gruppi di uomini avevano provato a reprimerlo con la forza, non erano riusciti. Questo ci fa comprendere anche che la gente della zona fosse terrorizzata da questo uomo, si sentisse in pericolo a causa di questo uomo, volesse confinarlo in qualche modo, imprigionarlo, ma non riusciva. Vi sembra troppo? Beh, il peggio sta arrivando, versetto 5. Dice che continuamente, giorno e notte, correva tra i sepolcri e andava su e giù per i pendii dalla montagna e urlava e si colpiva con delle pietre. Era una scheggia impazzita, su e giù per le montagne, che fosse giorno, che fosse notte, non importava, non c'era più giorno per lui, non c'era più notte per lui. Avete notato questa strana pratica? Lui urlava, ma questo termine incredibile porta quest'idea che si tratta di un grido disperato, cioè gridava senza pronunciare parole, urlava e basta, solo grida selvagge e sovraumane. È il tempo del verbo, e lo capiamo da quella prima parola del versetto, continuamente, il tempo di questo verbo gridare, indica che lui continuava a gridare ripetutamente, non smetteva mai di farlo, notte e giorno, stava quasi impazzendo. E mentre urlava, si colpiva con delle pietre, si provocava delle ferite. A quel tempo si credeva, infatti, che per liberarsi dalla possessione demoniaca bisognava tagliarsi per far uscire i demoni. Era un'anima spezzata e aveva un corpo dilaniato. si sta autodistruggendo sotto il potere di Satana. Ecco un uomo in una condizione disperata. Sta cercando di autoguarirsi, sta provando ad autoliberarsi, si sente tremendamente oppresso, è totalmente schiavo, grida dalla disperazione, corre all'impazzata su e giù dalle montagne senza avere una meta, è spinto forzatamente nel deserto, si sente tormentato, è pericoloso, è squilibrato, è un autolesionista, è pervertito, è malvagio come pochi, è insonne, è inquieto, è emarginato, è noto come un mostro, è aggressivo, vive con altri posseduti, dimora tra i cadaveri putrefatti, entra e esce dalle tombe, spezza le catene, sta letteralmente impazzendo, tanto da elevare grida disperate e sovraumane, è totalmente soggiogato, sottomesso dal potere demoniaco, dal quale non può liberarsi, sta vivendo, potremmo dire, un anticipo dell'inferno, il tormento, il tormento. Questa è la schiavitù di Satana. E Marco ci descrive tutto questo perché ci sta mostrando che siamo di fronte a una persona, alla persona più improbabile su questa terra per ricevere grazia, dono della salvezza, il perdono dei peccati e la libertà spirituale. Eppure Gesù lascia le folle intere, prende la barca per andare in un posto impuro, nel quale i discepoli non vogliono neanche toccare con i propri piedi il terreno, per salvare un uomo come lui. E per farlo dovrà affrontare legioni di demoni. Se Gesù ha perdonato e ha liberato un uomo così disperato, allora voglio dire questa mattina che non c'è una persona, non c'è un luogo in questo mondo che sono senza speranza. Nessuno di noi, nessuno dei nostri amici, nessuno dei nostri familiari lo è. Nessun essere umano si trova fuori della portata della misericordia e della potenza liberatrice di Gesù. E tutto quello che dovrai fare per essere liberato dalla schiavitù di Satana e del peccato è andare a Gesù, correre a Lui, pentirti dei tuoi peccati, credere al Vangelo, sottometterti alla Signoria di Gesù. E questo è esattamente quello che questo uomo ha fatto. E questo ci porta al secondo momento sconvolgente di questa storia di potere assoluto, e chiameremo questo momento l'autorità assoluta. Autorità assoluta. Così, nella prima parte di questo racconto, i demoni sono i protagonisti, fanno il bello e il cattivo tempo, dominano completamente la scena, la vita di quell'uomo, dominano addirittura un'area. Ma adesso entra in scena Gesù e tutto cambia. Improvvisamente lui è il protagonista, lui è il Signore potente. Ci sono delle persone che si definiscono cristiane, addirittura dei predicatori, che ho sentito hanno delle strane credenze e pensano che Dio sia in questa sorta di lotta quasi fisica con Satana, con le sue potenze, e che l'esito della battaglia dipenda dai momenti, a fasi alternate, a volte vince Dio, a volte vince Satana. Non c'è niente di più falso, niente di più bugiardo di questo. In questa sezione infatti Marco ci dimostrerà l'assoluta autorità di Gesù sul regno demoniaco. Legioni di demoni si prostreranno e tremeranno davanti a Gesù, dovranno obbedirgli, dovranno supplicarlo, saranno costretti ad eseguire ogni suo comando. Possiamo osservare tre dimostrazioni dell'autorità di Gesù sul regno demoniaco qui. La prima, versetto 6, è il riconoscimento regale che danno a Gesù. Versetto 6, quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti. Fermiamoci un attimo. Allora, questo uomo, da Matteo sappiamo che erano due uomini, riconosce Gesù da lontano e inizia a correre verso di lui. Sappiamo che era allenato, non faceva fatica, su e giù per le montagne tutte notte e giorno, 24 ore su 24. Però cosa accade quando arriva davanti a Gesù? Lui si pianta improvvisamente, si ferma improvvisamente e cade sui piedi. Letteralmente si prostra ai suoi piedi, letteralmente va giù con la faccia per terra. Quando leggete questa parola nel Nuovo Testamento, è tradotta in altri contesti per adorare. Veniva usata a quei tempi per indicare un suddito che si prostrava quando arrivava davanti al sovrano, a colui che era infinitamente più grande di lui. Esprime questo onore di trovarsi da chi è il sovrano. E così questi demoni, che stanno terrorizzando questo uomo, che stanno terrorizzando un'intera regione, che stanno dominando incontrastati, adesso sono improvvisamente costretti a fermarsi soltanto perché il re è arrivato lì. E senza che Gesù abbia detto ancora una parola, questi demoni vanno e si prostrano davanti a lui. Ora questo uomo si abbassa perché gli spiriti si abbassano. Quell'uomo che nessuno poteva domare, adesso è completamente sottomesso, perché gli spiriti demoniaci sono sottomessi al Signore Gesù. Ma non da catene, non da muscoli umani, ma del grande terrore di trovarsi davanti al Signore dell'intero universo. E i demoni, avete notato, lo riconoscono. Infatti lo conoscono da secoli e secoli. Lui è il Figlio di Dio. Lui è Gesù Cristo, Lui è Dio fatto carne, Lui è Re dei Re, Lui è Signore dei Signori. Assoluta autorità di Gesù. Non ha ancora detto una parola. Versetti 7 e 8 raccontano qualcosa di che sta per accadere, che sta accadendo in una successione molto molto rapida. Proviamo a capirlo insieme. Mentre questo uomo si prostra, dice qui che lui grida. Ma questa volta il termine gridare non è lo stesso del versetto 5, è un altro termine. Versetto 5 era un grido disperato, vi ricordate? Ma adesso qua c'è scritto che grida a gran voce, letteralmente, a un megafono. Sta per fare un annuncio. Che cosa stanno per gridare al megafono questi demoni? Gridano per confessare la grandezza e l'autorità regale di Gesù. I demoni non vogliono farlo, ma sono costretti a farlo. E prima dicono una frase strana: che c'è fra me e te? Stanno urlando. In altre parole potremmo dire: ma che cosa vuoi da me? E poi lo chiamano con il suo nome, Gesù. Sanno chi è? Sanno chi è? E poi aggiungono: tu sei figlio del Dio Altissimo. Chi è costui? Era l'ultima domanda, versetto 4. Chi è costui? Ed ecco la risposta: Gesù è il figlio del Dio Altissimo. Lui è Gesù, l'uomo, Dio fatto carne per salvare il peccatore, e nello stesso tempo lui è il figlio del Dio Altissimo. Un'affermazione contro il politeismo, un'affermazione che denota un titolo messianico che distingue l'unico vero Dio vivente da qualsiasi altro falso Dio pagano. C'è solo un vero Dio ed è il Dio Altissimo. Ed è una confessione straordinaria che viene dalla bocca, dalla voce di demoni che non possono fare altro che riconoscere Gesù. Alcune delle testimonianze più forti sull'identità di Gesù vengono dai demoni. Abbiamo visto già in Marco, cito solo Marco capitolo 1, sinagoga, a un certo punto il demone dice: tu sei il santo di Dio, davanti a tutti. La loro teologia è perfetta. E poi il demone avanza una richiesta, e voglio farvi notare prima, tutto è sotto il potere assoluto di Gesù. Qual è la richiesta? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Io quando ho riflettuto su questo sono stato quasi sconvolto. Cioè il demone giura in nome di Dio, supplica in nome di Dio, non supplica in nome del suo sovrano, Satana, ma nel nome di Dio, l'autorità più grande a cui possono appellarsi. E ci sono ancora oggi alcuni che sono ingannati da demoni e affermano che Dio non esiste, ma i demoni stessi sono costretti ad appellarsi al Dio vivente, a colui che ha il potere assoluto. E la richiesta è di non tormentarlo. Nel racconto parallelo di Matteo 8, i demoni dicono: non tormentarci prima del tempo. Che cosa significa? Che la loro escatologia è perfetta. Sanno che alla fine di questo tempo ci sarà il giudizio finale, in cui ogni anima perduta comparirà davanti a Dio e ogni spirito demoniaco sarà gettato nel pozzo senza fondo. Sanno che l'inferno è destinato a Satana e ai suoi angeli e sarà un luogo di tormento, per quello dicono di non tormentarlo. Tormento assoluto, e supplicano: Gesù, figlio di Dio Altissimo, Dio stesso, ti scongiuriamo, non mandarci già ora, prima del tempo, all'inferno. E lo dicono urlando, terrorizzati, perché sanno che sono davanti a colui che è il sovrano, che ha il potere di controllarli, di condannarli, di confinarli, come ha già fatto con gli spiriti di Genesi 6, li ha confinati in antri tenebrosi per il giorno del giudizio. Sanno che Gesù è il loro giudice, tremano e dicono non tormentarci ancora, non tormentarci prima del tempo. Questo è l'inferno, un posto reale di tormento eterno. Perché stava dicendo questo? Questo ci incanala nella seconda dimostrazione dell'autorità assoluta di Gesù sul regno demoniaco, versetto 8, il comando inoppugnabile. Guardate l'autorità di Gesù attraverso il suo comando. Gesù infatti gli diceva, spirito immondo, esci da quest'uomo. Esci da quest'uomo, spirito immondo, sporco, malvagio, corrotto. Ed è un chiaro comando. E davanti al comando inoppugnabile di Gesù, l'autorità assoluta, i demoni erano costretti a supplicare. Piccolo problema, non c'è soltanto un demone. Gesù perciò pone una domanda, qual è il tuo nome? Forse Gesù non conosce il nome dei demoni? Forse vuole essere compassionevole, gentile, mostrare un certo interesse per loro? Assolutamente no, piuttosto sta interrogando i demoni. A lui devono riportare, a lui devono rispondere, lui è il Signore. Gesù esige il nome perché vuole che tutti conoscano il suo dominio sui demoni e il suo dominio è totale. Un conto è scacciare un demone da una persona, un conto è scacciare migliaia di demoni con un semplice comando. E infatti, dalla voce di questo uomo, il demone risponde, il mio nome è Legioni, non può sottrarsi dal fallo, è costretto a rispondere. E questo non è solo un nome, ma è una designazione militare. Il nome Legione indicava una unità militare romana composta da 6.000 uomini. Questo denota che era un numero molto grande, infatti il demone prosegue dicendo siamo in molti al plurale. Così quest'uomo è posseduto non da uno, non da due, non da tre, non da 10, non da 100, ma moltissimi demoni, una legione intera, un esercito intero, e questo demone che parla è il loro capo. La Bibbia spiega chiaramente questo aspetto riguardo al regno demoniaco. I demoni sono reali, sono su questa terra, non sono ancora confinati all'inferno e il loro intento è quello di contrastare Dio e il suo regno, la sua chiesa, i predicatori del Vangelo, il popolo di Dio, la verità. La domanda è, ci riusciranno mai? Ce la faranno? Avranno la meglio in questo piano? Beh, la risposta è assolutamente no. Ed ecco il motivo, guardatelo davanti ai vostri occhi. È un anticipo di quello che succederà alla fine, anzi, sta già succedendo. Un'intera legione di demoni è completamente sottomessa alla signoria di Gesù Cristo. Anche se non vogliono, sono costretti a prostrarsi davanti a Lui. Gridano per la paura che Dio incarnato impone su di loro. Sono interrogati, sono costretti a rispondere, devono supplicare, devono ubbidire. Come ha detto Martin Lutero, il diavolo è il diavolo di Dio. È stato creato da Dio e nonostante la sua ribellione porterà avanti i piani di Dio. Come ha affermato un altro commentatore di cui ho letto, chi è costui? È il Signore dei demoni. Così i demoni non vorrebbero ubbidire, sono malvagi, ma sono costretti a farlo. Perciò portano avanti delle richieste ed è proprio qui che Marco ci offre la terza prova dell'autorità assoluta di Gesù che noi intitoleremo autorizzazione concessa. Guardate l'autorità di Gesù con l'autorizzazione che lui concede. Versetti da 10 a 13, i demoni fanno due richieste a Gesù. In primo luogo chiedono il permesso a Gesù di rimanere in quel territorio. Stavano bene in una terra impura, tra abitanti impuri, non volevano di certo andarsene. Secondo, se proprio devono uscire dal corpo di quell'uomo, chiedono il permesso a Gesù di prendere possesso di alcuni animali, precisamente un branco di porci, che sono lì, nelle vicinanze. Non sono contenti di essere spiriti disincarnati, Infatti qualcuno ha ipotizzato che abbiano bisogno di avere un qualche tipo di corpo. Ad ogni modo non ha funzionato, perché quei porci, una volta posseduti dai demoni, non solo diventano porci immondi, questo è tutto dire, ma si vantano, scusate, si lanciano, si vanno a suicidare, si lanciano giù dal precipizio e muoiono, e uccidono i porci per annegamento. Se dovessi guardare un attimo distaccatamente quello che è appena successo, non è cambiato molto. Stanno facendo i demoni esattamente nei porci quello che stavano facendo in quell'uomo: distruzione. E non mi sorprende affatto, perché il loro capo, Satana, uno dei nomi è Abaddon, che vuol dire distruttore. La domanda è: perché lo hanno potuto fare? Solo perché Gesù ha acconsentito alla loro richiesta. Potremmo domandarci a questo punto: ma perché Gesù lo ha concesso a loro? Il mondo non sarebbe un posto migliore senza una intera legione di demoni che sono liberi di agire? Forse Gesù non ha avuto il potere di opporsi fino in fondo? Certamente no. In qualsiasi momento Gesù potrebbe confinarli. Apocalisse 20 sta parlando del futuro e dice che durante il millennio Satana e i suoi demoni saranno legati in un solo istante per 1000 anni. Questo significa che il fatto che Gesù non lo abbia fatto con legione è perché lui non lo ha voluto fare. Allora perché ha consentito? La Bibbia dà diverse ragioni, almeno due. La prima ragione è questa che ho accennato prima, che i demoni eseguono gli scopi di Dio. È successa la stessa cosa con Giobbe, vi ricordate? Molti pensano che per quanto riguarda Giobbe tutto sia partito da Satana, invece no, al contrario, tutto è partito da Dio. Dio ha cominciato a interrogare Satana. Satana si è presentato davanti a Dio, deve riportare a Dio di quello che fa, da dove vieni? Dal percorrere tutta la terra, deve rispondere, è interrogato. Dice: Satana, da dove vieni? Hai notato, mio servo Giobbe? Dio ha proposto Giobbe, non Satana. Dio ha uno scopo, userà Satana per i suoi scopi. E Satana, abbiamo detto, si presenta davanti a Dio, deve riportare a Dio. Dio è l'autorità che interroga, è l'autorità che pone domande, è l'autorità alla quale si deve rispondere. Ed è a quel punto che Satana sostiene la tesi che Giobbe segua Dio solo perché ha benessere fisico ed economico, e perciò insinua e suggerisce che la fede di Giobbe crollerà quando Dio gli toglierà tutto. Ed ecco la richiesta. Noto demoni, Satana, continuano a chiedere a Dio, chiedere a Dio, chiedere a Dio. Ecco l'affronto, ecco la sfida, è la guerra spirituale. E Dio risponde, dice: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E lo scopo di Dio attraverso l'esperienza di Giobbe è dimostrare che il vero credente persevererà nella fede nonostante tutto. La vera fede ha valore, la vera fede dura perché Dio la tiene in mano. E ha usato Satana per questo scopo. E vi ricordate di Pietro? Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Satana chiede, Satana è costretto a chiedere. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, e guardate lo scopo di tutto questo, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. E questo è quello che è avvenuto. Pietro ha fortificato i suoi fratelli dopo. Satana ha chiesto, Gesù ha concesso. Perché? Perché Dio aveva lo scopo di rafforzare la fede di Pietro per forgiarlo e per usarlo nella sua chiesa da lì a poco. E per questo scopo ha usato Satana. Fratelli e sorelle, non sottovalutiamo il potere e le macchinazioni di Satana, del suo regno. È un grandissimo potere, ma il potere assoluto è in mano al nostro Dio. Il regno demoniaco è costretto a chiedere e può agire solo se Dio concede e dentro i limiti concessi da Dio. Dio ha i suoi scopi, potrebbe fermare Satana e il suo esercito in un solo istante, legarli per 1000 anni, buttarli nello stagno di fuoco come ha già stabilito che farà, però lascia che il male faccia il suo corso, perché lui cambia il male in bene, perché lui da questo trarrà gloria a se stesso. Forse Satana ha chiesto anche di vagliare noi. Lui vuole distruggere la nostra fede. Lui vuole vedere il nostro fallimento. Vuole vedere il fallimento della Chiesa di Gesù, ma non prevarrà. Se ti senti in grande lotta spirituale, se ti sembra di essere circondato da quel leone ruggente, confida in Dio. Indossa la completa armatura, come ci dice la parola di fare. Resisti al diavolo, come ci dice la Bibbia, ed egli fuggirà da te. Dio porterà avanti i suoi scopi nella tua vita e questo porterà gloria a Lui. E questo non è l'unico motivo per cui Gesù ha consentito la richiesta dei demoni. La Bibbia dimostra almeno un altro motivo. Gesù ha compassione per le persone. La vita di ogni individuo ha valore per Gesù. Gesù ha avuto compassione di questo uomo, posseduto, reso schiavo da Satana da molto tempo. E concedendo questa autorizzazione, Gesù ha fatto una dichiarazione implicita sul valore di un'anima umana. Vale molto di più di migliaia e migliaia di animali. E voglio farti sapere questa mattina che la tua anima ha valore per Gesù. La Bibbia dice che Lui è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, proprio come ha fatto quell'uomo. Ha lasciato le folle, è andato lì a cercarlo, a salvarlo. La Bibbia dice che Gesù è venuto su questa terra, perfetto uomo, perfetto Dio, ed è andato alla croce a morire per i peccati, per i peccati nostri. E se tu confesserai Cristo, crederai in Lui, sarai salvato. E Dio immediatamente ti trasporterà dal regno delle tenebre al regno della sua meravigliosa luce. Tre momenti sconvolgenti di una storia di potere assoluto. Abbiamo visto il primo, la condizione disperata. E adesso abbiamo visto il secondo, l'autorità assoluta. E concludiamo con il terzo momento. È una storia a lieto fine. E risultato stupefacente. Il finale della storia è strano, ma è stupefacente nello stesso momento. Prima di tutto voglio farvi notare una trasformazione stupefacente. Versetto 15 dice che l'uomo indemoniato ora è seduto, è vestito e sano di mente. Versetto 14 è scritto che i custodi dei maiali sono andati in città e in tutte le campagne intorno a riportare alla gente cosa fosse avvenuto e di conseguenza tutti sono andati a vedere con i propri occhi Gesù. Però una volta che sono arrivati lì, l'attenzione si è spostata immediatamente dalla trasformazione incredibile dell'uomo che era stato posseduto e sono rimasti stupefatti. Lo avevano visto correre su e giù per le montagne, adesso è seduto. Lo avevano sentito urlare in maniera sovraumana ed irrequieta, adesso è silenzioso, è calmo. Lo avevano visto nudo e adesso è vestito. Sembrava pazzo, adesso è sano di mente. Gesù lo ha completamente trasformato con la sua grazia, con il suo potere, ed è stato un cambiamento sovrannaturale, istantaneo, immediato. Ecco che cosa può fare il potere assoluto di Gesù. Questa è la potenza del Vangelo, miei cari. Credi nel Signore Gesù e sarà salvato. Quando? All'istante. Questa è la gloriosa capacità del Vangelo. Non è solo qualcosa a cui tu credi nella mente e nel cuore, è qualcosa che trasforma le vite, che cambia le vite. Adesso, subito, ora e per sempre. Che potenza il Vangelo. E può darsi che oggi ci sia qualcuno qui che stia pensando: voglio che la mia vita cambi, voglio che la mia vita sia trasformata. E la risposta ha un nome: Gesù. Lui è il solo che può liberarti dalla schiavitù di Satana, dalla schiavitù del peccato e darti una nuova vita, ora e per sempre. Una trasformazione stupefacente. E in secondo luogo voglio farvi notare un rifiuto stupefacente. La gente della città ha appena assistito a un miracolo incredibile e appena constatato la trasformazione totale di quell'uomo. Che cosa accade? Versetto 15.
si impaurirono.
Hanno avuto paura di Gesù? L'idea di questa parola è che si sono spaventati a morte. Il termine che usa qui Marco è fobia, ma nell'accezione più paurosa che potremmo mai avere. Vivere per anni in un'area infestata da demoni era stato spaventoso, ma era stato qualcosa che quella gente aveva potuto gestire in qualche modo. Ma trovarsi ora davanti al Dio dell'intero universo in tutto il suo potere liberatorio era terrificante per quella gente. E sembrerà incredibile quello che sto per dire, ma è successo veramente. Quella città che ha visto uno dei miracoli più eclatanti e impressionanti di Gesù, che cosa ha fatto? Invece di prostrarsi davanti a Gesù, invece di adorarlo come Dio, gli ha chiesto di andarsene via dai propri confini. Lo hanno rifiutato. Si erano impauriti, è vero, ma è stata una reazione fine a se stessa. E sapete, c'è un tipo di timore che non porta alla salvezza. È quel timore che si limita a constatare il sovrannaturale, invece di riconoscere Gesù quale figlio di Dio Altissimo. Quella città non voleva cambiare la propria vita, quella gente non voleva cambiare le proprie abitudini, il potere satanico non richiedeva un cambiamento, per quanto fosse spaventoso, potevano conviverci. Però al contrario, seguire Gesù significava sottomettersi completamente a Lui e desiderare di cambiare vita, e non erano disposti a farlo, perciò hanno chiesto a Gesù di andarsene via. Sto per dire una cosa spaventosa adesso. Per me è spaventoso che questo potrebbe capitare qui, tra di noi. Ascolti le predicazioni settimana dopo settimana, il vero Dio ti viene presentato attraverso la Bibbia, il suo carattere, la sua opera. E invece di fermarti ed adorare Gesù, tu ti rifiuti di cambiare, di sottometterti a Lui. Spero con tutto il cuore che questa non sia una realtà qui tra di noi. Una trasformazione stupefacente, un rifiuto stupefacente, ma la storia non finisce qui. C'è un grande finale che voglio farvi notare, una testimonianza stupefacente. C'è una parola al versetto 18 che mi commuove, spero di non commuovermi qui, a casa mi commuovevo sempre, pregava. Cioè l'uomo liberato dai demoni supplicava a Gesù di poter stare con lui. Che bello. Cioè quest'uomo non vuole vivere più un solo giorno senza Gesù. È il suo salvatore, è il suo liberatore. Che cosa è accaduto? Versetto 19. Gesù non glielo permise. Ma come? Ha permesso ai demoni di fare come hanno chiesto e non ha permesso a questo uomo di stare con lui. Perché? Perché? Per lo stesso motivo. Gesù aveva uno scopo per la vita di quell'uomo. Per ogni no che il Signore ci dice, c'è uno scopo. Gli dice di tornare a casa sua e di raccontare a tutti. Certo, Gesù più grande di lui nel dire le cose non c'è nessuno, ma gli dice di raccontare a tutti le grandi cose che il Signore ha fatto e della pietà che ha avuto di lui. Che bello! E credo che questa sia la migliore descrizione dell'evangelizzazione. Devo prima imparare a memoria il libro senza parole? Nero, rosso, bianco, giallo. Devo prima imparare a memoria, devo fare qualche corso di qualche settimana sull'evangelizzazione? No, no! Semplicemente sono chiamato a raccontare le grandi cose che Dio ha fatto per me. In massima sintesi, devo dare la mia testimonianza. Tutti noi che siamo stati salvati da Gesù lo possiamo fare. Ehi! Posso raccontarti le grandi cose che Gesù ha fatto per me? Posso raccontarti che ero perso nei miei peccati, che non credevo a niente, che ero in una condizione disperata, ma Gesù ha avuto pietà di me. Lui ha dato la sua vita alla croce per me. Io l'ho conosciuto, ho conosciuto il suo amore, vorrei stare sempre con Lui, non vorrei mai lasciarlo. Non voglio passare più un giorno senza di Lui. Perché sai cosa è successo? Lui ha trasformato la mia vita, l'ha cambiata. ho letto qualche libro su qualche società missionaria, non ho mai letto, almeno mi pare, di una società missionaria che abbia assunto un uomo con un curriculum così come uomo di punta per la missione. Gesù lo ha fatto. Non importa il tuo passato, non importa quello che è stato, non importa chi eri, tu adesso hai una nuova storia da raccontare e il protagonista non sei neanche tu, è Gesù. Lui ha avuto pietà di te, ti ha fatto una persona nuova, lui ha uno scopo per te e ti fa il suo ambasciatore in questo mondo. Che onore, che onore. E questo uomo cosa ha fatto? Ha ubbidito. Prima era sottomesso al potere del diavolo e adesso è sottomesso al potere del re dei re, del signore dei signori. Lui ha iniziato da casa sua, poi è andato in tutta la regione della Decapoli, in ognuna di queste 10 città e ha raccontato a tutti di Gesù. E non era un teologo fresco di scuola biblica, non sapeva ancora nulla sulla teologia, sull'escatologia, sull'ecclesiologia, niente di tutto questo, ma aveva una storia da raccontare, quello che Gesù aveva fatto nella sua vita, e questo era stato abbastanza per stupire un'intera regione. Il suo ministero ha avuto successo? Ma certamente. Da che cosa lo sappiamo? Abbiamo due informazioni a riguardo. La prima la troviamo alla fine del versetto 21, è un'anticipazione, dice che quando lui è andato e ha raccontato, tutti si sono meravigliati. Di che cosa? Di quello che Gesù aveva fatto per lui. E sentire anche oggi di quello che Gesù compie nella vita delle persone non ci meraviglia. La seconda informazione dalla quale abbiamo la certezza che il suo ministero ha avuto successo, la troviamo poco più avanti, se Dio vuole lo vedremo tra non molto, in Marco capitolo 7 e 8, e leggeremo che Gesù passerà per la Decapoli e folle intere si accosteranno a lui, e c'è scritto che si accosteranno a lui perché avevano sentito parlare di lui. Da chi? Da questo uomo. Un uomo completamente trasformato, Dio aveva uno scopo per lui. Che realtà potente questa. E mi è capitato diverse volte di incontrare in qualche chiesa qualcuno che magari non conoscevo e gli ho chiesto: come mai sei qui? Ah beh, sai, Tizio e Caio mi hanno parlato di Gesù. Hai sentito qualche testimonianza, magari ai battesimi? Ah, un mio amico di scuola, un mio vicino di casa, un parente, mi hanno parlato di quello che Gesù ha fatto nelle loro vite e sono venuto e sono arrivato al Signore. E io sono sicuro di una cosa, che se tu farai come questo uomo di Gerasa, prima o poi qualcuno citerà anche te. La nostra testimonianza è stupefacente, ma non tanto a motivo della nostra storia, piuttosto perché Gesù ha fatto qualcosa di incredibile in noi. Forse oggi sei venuto con dei pesi qui, certo sei un cristiano, certo sei salvato, però le difficoltà ti stanno sovrastando e ti senti spaesato, ti senti bisognoso di aiuto, sei nel mezzo di una grandissima battaglia spirituale. Voglio incoraggiarti a guardare al tuo Signore Gesù, potente, in controllo, grande in potenza, supremo su tutto, Signore di ogni creatura, al di sopra di qualsiasi suo nemico, invocalo. Lui ha il potere assoluto. E forse non sei un cristiano, non credi a Gesù, o lo sei solo di nome. E oggi sei qui, e più di ogni altra cosa, desideri che la tua vita cambi, sia trasformata. Senti il peso della schiavitù del peccato, senti che non sei libero, hai bisogno di un salvatore. Il suo nome è Gesù Cristo, corri a lui. E poi vieni a chiederci, puoi raccontarmi come Gesù ti ha salvato e ha cambiato la tua vita? E tu sentirai parlare di lui, sentirai parlare della croce, sentirai parlare del perdono dei peccati, sentirai parlare del bisogno di ravvedersi, sentirai parlare del suo potere assoluto sulla creazione, sul regno demoniaco, sui suoi nemici, sulle persone, sentirai parlare del suo amore per te, che è uno scopo per la tua vita, sentirai parlare della vita eterna che lui dona a tutti coloro che mettono la fede in lui. Caro Padre, vogliamo ringraziarti Sì, Signore, siamo meravigliati dal potere assoluto di Gesù. Voglio pregarti, Signore, che noi possiamo gustarlo, che noi possiamo essere consci del suo potere nelle nostre vite, in questa chiesa, in questa città, in questa nazione, in tutto il mondo. Signore, non vogliamo più essere schiacciati da pesi o pensieri che non ti onorano quando pensiamo a quanto sei grande, a quanto sei potente, all'amore che hai avuto per questo uomo andandolo a cercare, così come sei venuto a cercare noi. Perciò, Signore, ci prostriamo davanti a te e ti adoriamo con tutto il nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen.